E benvenuti a questo convegno, che si presenta veramente come un convegno di estremo interesse, con dei bellissimi interventi. E vi porto i saluti del rettore, professor Bugliesi, e del professore vicario Tiziana Di Piello, che attualmente è in Cina e che avrebbe veramente voluto partecipare a questo incontro. Però io lascerei subito la parola ai due direttori dei dipartimenti che hanno sostenuto questa impresa, ringraziandoli di essere venuti qui con noi. E do la parola al professor Paolo Calvetti, direttore del Dipartimento degli Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. Prego Paolo.
Grazie Massimo. Non è mai bene iniziare un discorso con delle scuse, ma è esattamente quello che io farò, perché mi scuso per il fatto che dopo gli inizi dei lavori dovrò lasciare questa sala, perché, come si dice, preso da un istituzionale. No, è un grande piacere però essere qui oggi, perlomeno per rappresentare il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, perché questa conferenza rappresenta un momento finale di una serie di studi, di ricerche che si sono compiuti durante un periodo non breve, al quale molti dei colleghi del mio dipartimento hanno partecipato, hanno preso parte, e con la collaborazione di altri colleghi di altre università, ma soprattutto di altri dipartimenti dell'Ateneo che sono qui oggi rappresentati. Io non sono un filosofo, non mi interessa di filosofia, quindi non andrò su terreni che per me sono minati, ma credo banalmente che l'ambito del pensiero nella società contemporanea sia un ambito che forse più di altri ha bisogno di riflessioni e di approfondimenti. E dico questo perché, senza voler riutilizzare frasi fatte e argomenti critici e ritriti, che sono quelli della globalizzazione, dell'avvicinamento delle culture e così via, è vero, penso che la tecnologia rende oggi gli spazi sempre più vicini, i tempi, il concetto del tempo diventa diverso, e le tecnologie tendono, questa è la mia sensazione da uomo della strada, a comprimere gli spazi per la lamentazione e per la riflessione su temi questi che oggi e due giorni futuri prossimi verranno trattati, che sono invece fondamentali. Mi sono occupato per motivi di studio della CMC, della comunicazione mediata attraverso il computer, e ogni giorno ho appunto questa sensazione che la tecnologia comprime i tempi e ci lascia meno tempo per pensare. Se penso a alcune mail scambiate con dei colleghi, proprio in questi ultimi giorni ho avuto prova nuova di questo, che diventa una malattia del nostro tempo. E quindi, di fronte a questa situazione del pensiero contemporaneo, affrontare un tema come questo del convegno, il linguaggio dell'assoluto, mi sembra un momento enorme di riflessione. Di fronte alla parola assoluto, credo che si ritardino, si rallentino i tempi della riflessione. Si rallentino nel senso che si assiste a un'espansione nella quale i colleghi in questi tre giorni potranno sicuramente scambiare profonde riflessioni. Un paio di settimane fa, io ho fatto un convegno appunto di studi giapponesi, una giovane ricercatrice ha fatto una relazione sugli Jin, sul canone dei mutamenti e la teoria delle cinque posizioni all'interno della scuola Zen Soto nel Giappone medievale, e la parola assoluto si è rincorsa più volte all'interno di questa sua relazione. Dopodiché siamo passati ad analizzare brevemente la relatrice è passata brevemente a analizzare i testi, e il termine che negli studi qui in Occidente veniva reso con assoluto è sicuramente un termine che né il giapponese moderno né il cinese moderno non servono a rendere ciò che normalmente il linguaggio comune delle lingue europee viene appunto reso con assoluto. E mi dispiace molto appunto di non riuscire a seguire i lavori in questi giorni, ma poi ne parleremo e spero di poter leggere a breve i risultati, capire che cosa si intende per assoluto quando parlano colleghi che non hanno diretti interessi nell'Asia e cosa invece si intenderà per assoluto quando parleranno i colleghi che si interessano appunto di Cina, Giappone, India e così via. Lascio quindi da uomo della strada una domanda e una curiosità che spero possa essere poi possa avere una risposta. Come avevo detto, non sono uno specialista, non capisco assolutamente nulla delle cose di cui parleranno i colleghi, quindi mi taccio e lascio la parola al collega Luigi Celestinotto. Grazie.
Grazie. Grazie Paolo, e ringrazio anche il direttore del Dipartimento di Filosofia, professor Celestinotto. Prego Luigi.
Sì, anch'io vi prenderò pochi minuti, anzitutto per portarvi i saluti del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, che come diceva il collega Massimo Raveri partecipa con illustri rappresentanti, in questo caso il professor Tappe qui presente, ma altri, a una ricerca che ormai ha una sua consistenza anche temporale, perché seminari, convegni, giornate di studio su questo tema insomma, stanno scandendo un po' negli ultimi anni la vita culturale e scientifica del nostro Ateneo. Io professionalmente dovrei fare il filosofo, a differenza del professor Paolo Calvetti, ma non prendo questi pochi minuti per fare le mie riflessioni sul tema. Vi faccio essendo un filosofo del linguaggio, anch'io vi lascio una domanda. L'assoluto è il singolare e i linguaggi è il plurale. Ecco, questo rapporto tra il plurale dei linguaggi e il singolare dell'assoluto pone qualche problema, cioè l'assoluto è così assoluto che ha bisogno di tanti linguaggi per affermare la sua assolutezza, o in qualche modo facendosi linguaggio l'assoluto si relativizza. Ovviamente io non ho competenze di pensiero orientale, ecco, ma per esempio nella teologia occidentale questo problema che per parlare all'uomo Dio, un altro dei nomi dell'assoluto, Dio deve farsi adottare la lingua degli uomini, in qualche modo riproduce questa, chiamiamola così, dialettica, come si diceva una volta, tra l'assoluto e i linguaggi. Io non so come si possa dire assoluto in giapponese o in cinese, probabilmente non so nemmeno, anche se abbiamo la parola assoluto, come si dica nelle nostre lingue, nel senso è l'incondizionato, è l'absolutus nel senso etimologico, è una parte, è il tutto, insomma diciamo le motivazioni, gli spunti per discutere di queste cose sono infinite e costituiscono la vita stessa del pensiero al di là delle articolazioni disciplinari. L'ultima cosa che volevo dire, che secondo me è molto positiva di iniziative come questa e di altre, spesso nei documenti dell'Ateneo, del Ministero, tutte queste cose, si usa, si vanta, si esalta l'interdisciplinare, il multidisciplinare, e qualche volta si ha l'impressione che siano delle forme vuote, dei gusci senza contenuti. Ecco, quelle volte in cui in realtà chiamiamo l'interdisciplinare viene dalle cose stesse, cioè per affrontare un tema la cosa stessa, come amano dire i tedeschi, tradotti in italiano, la cosa stessa, e quando c'è bisogno di tante competenze, di tante esperienze di pensiero, allora quel guscio che in molti altri contesti è vuoto, si riempie e diventa davvero sostanza delle nostre esperienze e forse motiva e dà ragione del nostro stare in istituzioni come l'università, che da altri punti di vista possono essere anche deludenti e qualche volta perdersi un po' nel burocratese quotidiano. Quindi a tutti rinnovo l'augurio che queste giornate, io cercherò, ho le scuse del professor Calvetti, i direttori dei dipartimenti hanno sempre la scusa pronta, ma è una scusa reale. Domani abbiamo il consiglio di dipartimento, quindi devo vedere un po' di materiali per non arrivare impreparato, perché anche il relativo alle sue esigenze. Cercherò di partecipare domani se posso, il giorno successivo, perché tra l'altro tra i relatori ho visto che ci sono anche colleghi e amici di grande peso e da cui si può sempre imparare, non che quelli di oggi non si impari, ma purtroppo non potrò imparare oggi. Quindi vi rinnovo gli auguri di 3 giornate davvero proficue di lavoro e mi felicito ancora per chi ha condotto questa dura e impegnativa ricerca in questi anni. Grazie. Grazie.
Sì, volevo ringraziare le vostre parole, hanno toccato i punti nevralgici di questo cammino che è durato vari anni, che si chiude con questo convegno e poi con il libro. Abbiamo pensato come davvero un dialogo che è andato via via formandosi in workshop, in pomeriggi di discussioni e che ha visto insieme docenti di diverse prospettive. Questo è stato il primo traguardo che penso abbiamo raggiunto, un gusto di stare insieme pur appartenendo a discipline diverse e al di là delle separazioni fra East and West, fra il pensiero occidentale e il pensiero orientale. Io sono grato ai colleghi di filosofia, in primis al professor Tarche e a tutti i suoi giovani, perché hanno sentito questo come una sfida a pensare altrimenti. E così noi che ci siamo resi conto, che ci occupiamo di filosofia buddista o induista, abbiamo sentito lo stimolo di un essere richiamati a una tradizione forte, a un linguaggio diverso. Era il problema di trovare un problema che ci prendesse e allora abbiamo scelto questo. Questo è un problema nodale. Tutte le tradizioni filosofiche e religiose hanno sempre avuto un'incertezza, un grosso punto interrogativo sul linguaggio. Può il linguaggio dire una verità ultima, una verità assoluta oppure una verità incondizionata? Alcuni hanno detto di sì, altri hanno detto di no. La tentazione è il silenzio, che è una grande esperienza che i mistici spesso hanno percorso, ma non è sufficiente. Da un punto di vista culturale, parlare di linguaggi vuol dire tutta l'ansia, la tensione, la rabbia, la disperazione, la speranza di poter in qualche modo dire l'ultimo, dire una verità che rimane e poterla dire, perché gli uomini sono fatti di comunicazione, sono fatti di parole. Ed è un problema drammatico che ha visto soluzioni diverse e questo ci ha fatto incontrare. Non abbiamo dato se non nessuna soluzione, ma è stato un incontro fecondo perché abbiamo sentito la bellezza del pensare diversamente, anche a costo di non incontrarci sugli stessi termini. E questo già è un passo avanti, riconoscere una debolezza di pensiero è sempre un invito a pensare di più. Quindi io sono molto grato a tutti quelli che hanno partecipato a questi primo gruppo e che in questi giorni parleranno insieme a noi, con cui rifletteremo. Anche nella ricerca dei linguaggi abbiamo voluto sottolineare la diversità dei linguaggi, come non è solo il linguaggio filosofico, il linguaggio delle parole che fa. Pensate al linguaggio dell'arte, ne parleremo, e al linguaggio musicale. Per questo abbiamo chiesto al professor De Zorzi di dedicare una serata di riflessione al rapporto fra la musica e l'assoluto, l'indicibile, oppure il dicibile attraverso un linguaggio così potente come la musica. Zorzi parlerà martedì sera, alle 8:30, all'Auditorium Santa Margherita, con brani musicali, video, eccetera, che esporranno tutti i problemi e gli sogni di un linguaggio musicale per definire la verità e la dimensione ultima del reale. Quindi vi invito a partecipare, come sentendoli in connessione con la riflessione che faremo in questi giorni. Adesso io vi lascio e lascio il tavolo al professor Tarca e chiedo ai due relatori di questa prima tornata, il professor Rigopoulos e il professor Squarcini, di venire al tavolo. Grazie.
Bene, buongiorno. Allora, intanto dico due parole anch'io, ma veramente è già stato detto molto di importante circa questo convegno. Ripeto naturalmente i ringraziamenti e la condivisione di questa esperienza, pensare insieme con il professor Avere, con tutti i colleghi di aree diverse, è stata veramente un'impresa direi emozionante, se posso usare questa parola, sia a livello relazionale e personale, sia a livello di pensiero. E le due cose che abbiamo a Laura Candotto, queste cose le studia, forse ci può dire che non è del tutto così casuale che ci sia questa relazione. Però ripeto, ne posso solo dire, avete visto prima che mentre il direttore Calventi parlava dell'invasione della tecnica, delle modificazioni della tecnica, è squillato prepotentemente il telefono. Naturalmente era tutto organizzato, era tutto previsto per rappresentare in maniera più didattica e più efficace l'invasività della tecnica. Quindi possiamo incominciare la prima relazione. Incominciamo da Oriente, sotto i cieli dell'India, da un certo punto di vista, con il professor Rigopoulos, professore ordinario di culture letterarie dell'India, lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea, culture letterarie dell'India appunto, e in generale poi anche in sanscrito e varie discipline connesse a questo. Il professor Rigopoulos ha studiato anche in America. Mi piace ricordare, a proposito anche delle sue pubblicazioni, una delle quali fondamentali, abbiamo avuto il piacere di presentare anche qui qualche anno fa, sulla figura del guru, del maestro. Rigopoulos ha studiato in California negli anni in cui era presente Raymond Panikkar, e credo che tu sia stato uno di quelli della prima ondata degli allievi panikkariani, no? In California, l'ultima. No, vabbè, sei giovanissimo, giustamente, ti è piacere. Comunque una bella esperienza che poi è stata ripresa qui. Bene, io gli lascio senz'altro la parola. Il titolo del suo intervento è Silenzio, gesto, parola, i linguaggi dell'assoluto del Sai Baba di Shirdi.